come un vero e proprio dovere civico. E finì, passato, quando Paul Kagame, che adesso è presidente di Ruanda, insieme all'esercito di liberazione ruandese, ha interrotto di fatto il genocidio in Ruanda, perché lì poi sono state stragi al contrario, penso era un momento particolarmente complesso. Sono scappati soprattutto in Congo, è scappato una buona parte della popolazione, adesso non so se è 1 milione o 2 milioni, non so, un sacco di gente. Questo è influito anche nell'equilibrio della politica centroafricana, c'è stata un'altra guerra, eccetera. E era impossibile fare i processi, perché bisognava processare non un intero popolo in maniera generale, ma i cittadini che appartenevano all'intero popolo. Per cui sono inventati una cosa, anche in realtà che ci disse lì un altro popolo francese. Questa cosa che si chiamano le gaciane. E per cui i villaggi discutono quello che accadono. Proprio non tanto per condannare le persone, perché poi le condanne anche le persone che hanno ammazzato 20, 30 loro condomini, insomma, quindi, e sono sostanzialmente andati a rifare prato della famiglia che hai decimato. Quanto perché la priorità lì non è mandare in galera le persone, ma è arrivare ad un superamento consapevole di quello che è avvenuto. E chiaramente per i parenti delle vittime la possibilità del perdono non esiste. Penso, non psicologicamente, quasi fisicamente impossibile perdonare uno che ha ammazzato tipo i 7 fratelli, il padre, la madre, i 10 figli, insomma. Però riuscire quantomeno a recuperare proprio dove stanno i cadaveri, a sapere in che circostanze sono morti, questo qui per loro è molto. Non esiste per la maggior parte del senso la possibilità del perdono, se non in maniera molto formale. Però almeno riescono a recuperare un'identità, compromessa, ma recuperata. E io penso questo sia possibile per noi. Cioè non credo che domani, se questo paese fosse più civile, io potrei andare a fare una chiacchierata tranquilla che ne so, con i fascisti di Cinecittà, insomma. No, non ci frequenteremo lo stesso, non importa, però almeno pur senza una condivisione della memoria, una condivisione della coscienza, ci avremo comunque almeno una coscienza recuperata, questo sì.
Quindi quello che dici in vari modi è che la memoria è un processo, qualcosa di costruito culturalmente per tentare di pacificare attorno a degli eventi che non hanno una memoria appunto
Ti ho detto, più che pacificare è proprio di prendere consapevolezza, perché poi ma a fondo non abbiamo bisogno di pacificazione, cioè nel senso, detta in maniera molto rosa, se il mio vicino di casa sta sul cazzo, ma non c'ho nessun bisogno insomma di andarci a cena insieme, posso andarcene un altro, e dico il mio vicino di casa semplicemente per dar fastidio per come parcheggia la macchina. Soltanto è che per il mio equilibrio culturale, oltre che psicologico, perché se mi dà fastidio perché c'è la macchina, magari verrà proprio fastidio fisicamente la sua macchina, la sua automobile. Se lui sa quello che è con la persona con cui parente vivo, che io fuori con tre amici, chiamiamo gli Strunzen, cioè i sub, insomma, queste cose, magari automobili gigante, queste Bosch Cayenne, queste cose là. Che io sono bambino di 2 anni, tutte le volte che siamo nel parcheggio vicino a casa mia, gli dico, vedi adesso questo signore è andato a prendere il latte dai suoi vacchi, stasera va a mangiare il bufalo. Queste macchine da volare. Cioè, io non ho nessun bisogno di diventare amico con lui, di condividere la sua automobile, la sua villa da bovaro. Però, no, non per questo però, diciamo, dobbiamo fare cazzotti e andare a buttare immondizie.
Quindi per te scrivere, raccontare e riattivare la memoria è più un processo conflittuale, è un modo per aprire un conflitto intorno a tutto qualcosa che tende a divenire pietrificato nella
Ma
storia,
il conflitto c'è, è una cosa da quale tu in buona parte prescindi, cioè nel conflitto ci vivi e devi essere consapevole di questo conflitto.
Quindi le storie non sono mai in pace.
Ma no, perché le persone sono differenti, ognuno ha la sua formazione, ha la sua volontà, ha i suoi anche cioè sulle questioni anche banali. Cioè, il macellaio e il vegetariano, insomma, su quella questione lì non andranno mai d'accordo. C'entra tazzo, ma quello con chi ha vendita la carne, quello lì dice, guarda che la salsiccia è un assassino, insomma. Allora, cioè, non è che deve, forse il vegetariano convince il macellaio al contrario. Devono essere rispettosi l'uno dell'altro, devono essere consapevoli l'uno dell'altro. E non deve il macellaio, perché pensa che il vegetariano è un cretino, e il vegetariano pensa che il macellaio è un infame, questo qua non giova a tutti gli altri rapporti che queste persone hanno tra loro, compresi le scelte politiche, sindacali del partito, quello che vuoi, o i bambini che porti a scuola quando li incontri al mercato o al bar.
E un'altra cosa, come lavori invece nell'intrecciare le storie personali, la memoria individuale? Tu parti sempre da scorci molto intimistici, la signora che ti chiede le cose, o tu quando
prendi... Ma guarda, allora, diciamo, ci sono due risposte. Una è quella, post, cioè quella alla fine del lavoro. Come lavoro? Lavoro cercando, raccogliendo le storie, rispetto alle storie che raccolgo, e cerco in queste storie, non scavando troppo le storie, ma cerco degli elementi che a me sembrano più forti, più importanti e più centrali rispetto, diciamo, alla storia. A me, cioè, possiamo dire essere grande, essere piccolo, insomma, rispetto all'avvenimento storico conosciuto da tutti su cui io sto lavorando, o non soltanto l'avvenimento, anche la questione, lavoro precario, meglio, condizioni di precarietà nel mercato del lavoro, manicomi, eccetera. La realtà è che poi invece no, non lavoro veramente così, diciamo, questa è diciamo, una strategia, quella razionale. La realtà è che sia quando lavoro su uno spettacolo, sia se scrivo un libro, un articolo, sia se faccio in fretta in furia un pezzo di Soria Dandini in televisione, io sto in una stanza e improvviso dinamiche. Il tipo sono lì e dico, io sto seduto sulla sedia e guardo un muro davanti a me, e allora c'è per immaginare che cos'è sul muro, e dico, vedo una crepa, poi dico, no, non mi viene in mente niente questa cosa, allora io sto in piedi sull'autobus e c'è uno che mi ruba il portafoglio, e non mi viene in mente niente, poi invece no, dico, io sto in piedi sull'autobus, sono una bella ragazza e c'è uno che mi tocca il culo, e penso ho fatto da lì, per dire. No, cerco di lavorare su un'immagine. Cerco di lavorare sulle immagini, certo che poi cerco di scegliere le immagini più chiare, più decise, e a volte anche più forti. Tant'è vero che soprattutto per piacere da dire, ti dico prima, 60 milioni di spettatori, chiaro che c'è qualcuno che ti chiede scoccia, insomma, quando lo sente il pezzo, poi spesso arrivano le proteste, insomma. Sì, è possibile. Ma questo tempo sono tutte questioni religiose.
Ecco, appunto, volevo farti l'ultima domanda, chiederti di dirci due parole sante su questa.
Due parole sante su questa cosa?
Soprattutto su, insomma, questi errori politici e comunicativi di questo Papa, che è stato da tutti definito perlomeno un grande pensatore, un grande teologo, ha fatto però
anche
minimo degli errori.
Dico che il teologo però sono... No, ma anche dei medici non so lavorare in altre politiche, è vero, no? Non lo fa errori, cioè nel senso Ratzinger non sta facendo gli errori.
Bella.
Ratzinger sta portando avanti una...
Febbriani, due giorni prima della giornata della memoria, era sempre claro. Ma perlomeno errori comunicativi.
Sempre tornando al discorso del Ruanda, no? E gli Hutu hanno potuto ammazzare un milione di Tutsi, perché non li chiamavano persone, li chiamavano scarafaggi. Tu puoi ammazzare un milione di scarafaggi, le persone no, gli scarafaggi sì. Anzi, sei pure ben contento di ucciderli, no? Se ce l'hai dentro casa tua. E i nazisti nei campi di sterminio chiamavano l'internato di pezzo, e tu puoi realmente mettere in un crematorio 6 milioni di pezzi,
come in Sudamericana chiamavano tipo carne da rosso,
sì, capito? Ecco, se tu pensi che quello sia un individuo, lo ammazza uno, due, tre, ma dopo un po' non c'è più motivazione. Himmler si è accorto subito di questa cosa, vediamo, i soldati erano depressi. Sì, grazie al cazzo, erano depressi, passavano le giornate a sparare ad altre persone, e quindi prima gasandole all'interno di alcuni camion con i gas di scarico, l'ossido di carbonio del tubo di scarico, poi piano piano considerazioni sempre più complicate, fino appunto all'uso del ciclone B, che peraltro è stato sintetizzato da Haber, che era un ebreo, è l'ironia, diciamo, della storia, e ha trovato una maniera, diciamo, meno depressiva, meno problematica, meno complessa, per uccidere il numero più alto di persone. Era un problema tecnico. Perché non erano persone, perché erano pezzi, perché quelli altri erano scarpati, perché quelli erano carne, come dici tu, e via discorrendo. A me questo ha fatto impressione. Cioè, che a un certo punto uno dica, sono morti soltanto pidocchi. Io penso, cazzo, questo non sia 6.000 persone, non sia 6.000 pidocchi. Che cosa fa veramente impressione? Che, a prescindere dal dato vero o non vero che siano morte le persone, immediatamente lavora, il messaggio lavora su un immaginario che dice non sono morte persone, sono morti pidocchi. Questo è terrificante. Così come quando Bagnasco, il vescovo cardinale, prezzo, che cazzo è? Vescovo, credo sia, sì, cardinale,
sì,
non lo so.
Cardinale, forse, no, sì.
Cazzo, Bagnasco. Nello stesso discorso, capito, parlò della pedofilia e dell'omosessualità. Non disse i froci sono pedofili, perché lui non parla così. E non lo disse neanche, diciamo, tra le righe, però lo mise nello stesso discorso. Allora, se lui avesse detto i romani sono pedofili, questo non lavorava sull'immaginario. Invece, pedofilia e omosessualità fa parte del nostro immaginario, quello più deteriore, quello più sporco, quello più razzista. Così come gli ebrei sono avari, capito? Gli ebrei sono infidi. Allora, se tu dici gli ebrei sono bassi, chi se ne frega? Gli ebrei sono grassi, ma non ce l'hanno nessun fastidio. Gli ebrei sono, non lo so, insomma, sono contro la natura. Questo non lavora sul nostro immaginario. Ma dire, mettere accanto l'omosessualità per dire a questo sì. Loro stanno modificando l'immaginario. Questo stanno facendo. E quindi, la scomunica arriva, Maria qualche giorno più tardi, poi dopo viene ritirata indietro. Sì, quel prete lì a Bravo gli sparla. Nessuno gli risponde, e però intanto va su tutti i giornali, chi è appunto sta bravo, ci abbiamo sentito parlare veramente su quella questione, però loro stanno modificando l'immaginario, questo è terrificante. Allora per questo poi io faccio un pezzo in una trasmissioncina, insomma, un pezzo a 5 minuti, che forse fa manco ridere, chi se ne frega, però parla di Dio e io non ho la patente di parlare di Dio. E mi mandano le mail dicendo che un ateo non può andare in televisione, un nichilista, sappiamo cos'è il nichilismo, insomma, dico, forse è complicata che non abbia 35 minuti, lei non ha valori, gente che prega per la mia conversione, ma non so, insomma, cioè nel senso sì, non c'è lei, no? Va bene, pregare le altre cose, pensavo forse viene mezzo. Almeno quando eravamo ragazzini andavamo in chiesa, mi ricordo che c'era un momento in cui si pregava i ciechi, i zoppi, i malati, poi ognuno gli diceva una, no? E per gli anziani, e per cosa? E per i zoppi, già detto. E so, almeno per i zoppi è meglio, magari poi dopo camminano bene, sai, io non mi no, veramente, e poi soprattutto la Chiesa Cattolica adesso sta vivendo un momento di complesso di inferiorità rispetto a alla forza culturale dell'Islam. Cioè, i musulmani e gli ebrei studiano per diventare, per conquistarsi un'identità. Detta molto banalmente, insomma, i cattolici molto spesso sono cattolici proprio perché non studiano, proprio perché lo accettano, perché sono nati in quel paese e quindi l'accettano questa cosa. Non so, non è tutti, non è sempre così, non è tutto così, però. La Chiesa Cattolica su questo gioca molto. Detto questo, poi un credente, uno che crede in Dio, non è uno stupido. Però è molto facile che. Cioè, però la Chiesa Cattolica diciamo accetta più volentieri che uno sia superficialmente cattolico, piuttosto che consapevolmente cattolico. Lo accetta perché in fondo, perché lo dico io, insomma, sul grande inquisitore Dostoevskij, perché alla fine è meglio la Chiesa che Dio. Perché alla fine l'uomo si salva più con la Chiesa che non con Dio. Almeno in questa vita. Poi se ce n'è un'altra, sono fatti i suoi e di Dio. Ma adesso la Chiesa è soprattutto potere temporale. sulle anime dei vivi, poi la morte.
Adesso.